segue in Ucraina, ok con gli Stati Uniti, ma la palla adesso è alla Russia. Parlamento, ok al Rearm Europe. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The meeting went on for 9 hours, but it had results.
Україна прагне миру від першої секунди війни.
Ukraine is agreeing to support the Trump administration's proposal for a 30-day ceasefire with Russia.
Maintenant, les Russes vont devoir agir s'ils sont d'accord avec un cessez-le-feu ou pas.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come inizia un racconto? Beh, con due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, belli convinti, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Canezzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani, punteggiato come sempre da domande e commenti. 349-238-6666, sms, whatsapp. Tra l'altro quest'oggi Paolo da Milano vince il titolo di polpastello più veloce con un messaggio molto interessante di cui tra poco vi darò conto. Se amate i social, X sul logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.08 in questo esatto istante qui in Viale Sarca a Milano, le 18.08 in punto a Jeddah, dove c'è un accordo fra Stati Uniti e Ucraina, ma c'è un ma, manca il da russo. Stellata notte saudita ha portato consiglio. Quanto porterà poi all'alba di una nuova pace? Difficile dirlo. Per ora gli ucraini accettano il piano statunitense che per sommi capi dice innanzitutto tregua di 30 giorni. Marco Rubio oggi parlerà con Mosca. Rubio dice anche gli europei devono essere coinvolti. Il Cremlino si dice attendista per ora. Inutile correre, anche perché loro stanno correndo e stanno avanzando parecchio nel Kursk. Rubio dice abbiamo avuto colloqui anche sulla cessione dei territori. E che colloqui? 8-9 ore di intense trattative. Per il momento quello che sappiamo è 30 giorni di tregua totale, terra, aria, mare. Non si parla di garanzie di sicurezza, non si parla di sicurezza in generale, ma in questi 30 giorni ci dovrebbero essere le liberazioni e gli scambi di prigionieri, di civili, di soldati prigionieri, il ritorno di alcuni dei bambini ucraini deportati in Russia per poi iniziare le vere e proprie trattative. Ma se è vero che la grande attualità internazionale è sempre complessa, beh, questo dossier di quest'oggi è ancora più complesso, perché intanto Kiev si riporta a casa che cosa? La spina riattaccata, quella degli aiuti militari, quella dell'intelligence fornita dagli Stati Uniti che si era staccata. A breve si dovrebbe firmare il famigerato, famoso, fate voi, trattato sulle terre rare, che piuttosto rare sono, l'abbiamo capito, l'abbiamo spiegato spesso qui nel suo luogo lontano. Nel frattempo, oggi, vertice della difesa dei ministri europei a Parigi, non tutti i paesi europei. Ieri, vertice dei capi di Stato Maggiore, evidentemente una riunione molto tecnica. Preludio a che cosa? Bel punto di domanda, nel senso che ci potrebbe essere una missione di peacekeeping o di interposizione, staremo a vedere, con una buona componente europea. Quanto sarà fumo negli occhi per Mosca naturalmente dovremo capirlo, intanto però ce lo chiede il Parlamento europeo al piano di Ursula von der Leyen. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi vi raccontiamo gli altri dossier. Primo dei quali, come sapete ormai, periodicamente, non tutti i giorni, sennò diventiamo un po' noiosi, vi porterà, vi darà conto delle proposte creative dei nostri ascoltatrici e ascoltatori su quella che sarà la nostra navicella spaziale. L'Air Force No One è l'aereo pilotato da Valeria Bernardi che ci traghetta da una parte all'altra del mondo. Quando andiamo nella stratosfera ci vuole qualcosa di più strutturato. Ebbene, un ascoltatore, Francesco, propone Air Force No Far, che non è male, devo dire. Qualcun altro invece, Marco da Rimini, fa due ipotesi. Uno è interessante perché anche dal punto di vista geopolitico, come dire, offre degli spunti. Equilibrium galattica, perché per il momento la geopolitica nello spazio non sta dimostrando particolari sbilanciamenti di forza. Ha ragione, se non fosse che i veri contendenti sono due, la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. Altro nome molto europeo, questo mi fa sorridere, è Burocratica One, la quale decolla solo dopo l'approvazione di 27 uffici diversi. Torniamo seri, rimaniamo in Europa, perché la questione romena si fa calda e parecchio e sicuramente sarà foriera di conseguenze. Ve lo dicevamo, la Corte Costituzionale romena aveva 48 ore per pronunciarsi sul caso Georgescu. Ebbene, respinto il ricorso. In questo modo è stato escluso definitivamente dalla corsa alle elezioni presidenziali del 4 maggio prossimo. Una decisione che potrebbe inasprire ulteriormente il clima politico nel paese balcanico, con nuove possibili proteste e manifestazioni a sostegno dell'esposizione filo russo, che come sapete aveva percentuali intorno al 40%. Georgescu, politico ultranazionalista, a volte con tendenze xenofobe e razziste, aveva vinto a sorpresa il primo turno delle presidenziali, era il novembre del 2024, i sondaggi lo davano al 4%, prese il 30%, con una campagna pazzesca fatta soprattutto su TikTok, e proprio una serie di indagini a partire da TikTok e da presunte compravendite di voti è arrivato uno stop da parte degli organi giudiziari romeni. Vi do anche conto del fatto che a Bucarest migliaia di manifestanti si sono radunati domenica scorsa davanti alla sede della commissione, esprimendo dissenso con lanci di oggetti contundenti e atti vandalici contro edifici pubblici. È intervenuta anche la polizia. Abbiamo la sensazione che la parola fine al caso romeno non sia affatto stata scritta. In Groenlandia ieri si è votato per i 31 seggi del mini parlamento groenlandese. Hanno vinto quelli dell'opposizione, del centrodestra, con i democratici e i nazionalisti. Netto calo per i partiti del governo uscente, affluenza piuttosto alta, oltre il 70% dei 40.000 aventi diritto hanno votato su, ricordiamo, una popolazione molto piccola su un territorio vastissimo, 7 volte l'Italia, e sono sostanzialmente 57.000 abitanti. Ma i motivi di interesse li abbiamo spiegati ieri. È un forziere ghiacciato, ma gigantesco e ricchissimo, ed è una formidabile piattaforma verso l'Artico. Cosa si sta imponendo a livello di dinamica politica? Soprattutto l'identità groenlandese, l'identità Inuit, al di là dell'avvicinamento potenziale possibile con gli Stati Uniti, e comunque l'indipendenza anche dalla Danimarca. C'è su alcuni settori, non c'è per esempio sulla politica estera, sulla difesa, oltre il fatto che la Groenlandia riceve un sacco di soldi dal governo di Copenaghen. Altre notizie preoccupanti sempre dai Balcani, perché la procura della Bosnia-Erzegovina ha emanato un ordine d'arresto per il leader serbo-bosniaco, presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, con l'accusa di attentato all'ordine costituzionale. Analoghi ordini di arresto nei confronti del premier della stessa Repubblica, che è l'entità maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. I tre non si sono presentati alla convocazione davanti alla procura per rispondere di questa accusa a loro contestata. Anche qua ci aspettiamo naturalmente conseguenze a brevissimo. E da ieri, vi porto veramente dall'altra parte del mondo, ma notizia molto molto importante, è da ieri in corso un confronto tesissimo tra militari pakistani e le forze separatiste dell'esercito di liberazione del Belucistan, che con una serie di comando hanno sequestrato almeno 400 passeggeri a bordo del treno che viaggiava tra Quetta e Peshawar. Le operazioni delle forze di sicurezza proseguono, fonti citate dall'emittente riferiscono di assalitori che sarebbero pronti a farsi saltare in aria e userebbero donne e bambine come scudi umani. Secondo quanto riferisce la rete pakistana Geo TV, i militari pakistani avrebbero ucciso una trentina di militanti e liberato circa 190 persone, altri 200 rimarrebbero ancora in ostaggio delle forze separatiste. E la Reuters batte proprio in questo momento la notizia che si sarebbe concluso l'attacco al treno nel Belucistan con l'uccisione di tutti i 50 militanti. Non vengono forniti dettagli sulle vittime civili, Testimoni, ex ostaggi hanno parlato alla BBC, scene da apocalisse, ho visto genitori fare scudo ai bambini con il proprio corpo. E ricordiamo che la causa Belucha dell'indipendentista va avanti da parecchio tempo anche con attacchi terroristici e violenti. Ci torneremo, sono i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano inizia il nostro racconto, inizia con questa voce.
This is ending this war once and for all.
Quanto deciso metterà fine a questa guerra una volta per tutte. Oggi abbiamo proposto agli ucraini, e loro hanno accettato, un cessate il fuoco e la possibilità di negoziati immediati per porre fine alla guerra in maniera duratura e sostenibile, tenendo conto dei loro interessi, della loro sicurezza e della loro capacità di prosperare come nazione. Voglio ringraziare personalmente il Regno dell'Arabia Saudita e Sua Maestà per averci ospitato, per aver reso possibile tutto questo. Speriamo ora di poter portare questa proposta ai russi e speriamo che dicano sì alla pace. Ora la palla è nella loro metà del campo. Ancora una volta dico che l'obiettivo del presidente Trump è che la guerra finisca e penso che l'Ucraina oggi abbia fatto un importante passo in avanti in tal senso. Speriamo vivamente che i russi ricambino.
Primo tassello del mosaico diplomatico affidato alla voce del segretario di Stato Marco Rubio, ma poi si è pronunciato anche Donald Trump. Sentite.
Credo che sia una grande differenza tra
Penso ci sia una grande differenza tra l'ultima visita a cui avete assistito allo studio ovale e questa. Qui stiamo parlando di un cessate il fuoco totale. L'Ucraina ha accettato e si spera lo faccia anche la Russia. Incontreremo i russi più tardi, in giornata o domani, e speriamo di poter raggiungere un accordo. Ma penso che il cessate il fuoco sia molto importante. Se riuscissimo a farlo firmare anche alla Russia, sarebbe davvero una gran cosa. Se non dovessimo riuscirci, le persone continuerebbero a morire. E si parla davvero di molte persone. Aspettiamo di nuovo Zelensky alla Casa Bianca.
E chissà con che atmosfera, con che tenore, visto che ricordiamo l'ultimo incontro nello studio ovale. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, ambasciatore, oggi vicepresidente di SACE, segretario generale dello European Corporate Council on Africa and Middle East. Ambasciatore Sequi, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, quasi una rissa sfiorata allo studio ovale, scontri in favore di telecamere a livello internazionale, fughe in avanti, minacce, tentativi di accordo, ma la Casa Bianca ha inventato un nuovo stile diplomatico che inaspettatamente potrebbe essere efficace.
Ma io direi che la imprevedibilità che abbiamo rimproverato a Trump in fondo sta diventando prevedibilità. In che senso? Ormai Trump ci ha abituato a alzare l'asticella, utilizzare le minacce, la forza per in qualche modo convincere, se non costringere, le controparti a fare quello che lui si aspetta. Credo possiamo fare due esempi tra i tanti. La presentazione ad esempio del piano, il famoso piano per Gaza, sì, ha subito fatto precipitare i paesi arabi più interessati a provare a predisporre un loro piano.
Sì.
Il trattamento inflitto a Zelensky a un certo punto ha certamente ridotto a più miti consigli gli ucraini, che adesso si trovano chiaramente in una situazione molto più positiva del 28 febbraio, proprio perché in qualche modo hanno abbassato le aspettative e così via. Quindi direi che è una tecnica a cui Trump ci sta abituando.
Un Donald Trump, un'amministrazione Trump che suona la carica, costringe gli altri orchestrali a suonare intonando la melodia che lo stesso Trump preferisce. 349-238-6666, dalla voce dell'ambasciatore Ettore Sequi alla vostra. Paolo da Milano scrive: colpo da maestro. Zelensky, probabilmente con l'aiuto di Vance, unico reganiano tra una compagine di scappati di casa, un po' il rituale il messaggio, in 24 ore ribalta la situazione. Intelligence, gli aiuti militari ripristinati e Mosca con il cerino in mano. Accettare una tregua ora, svantaggioso o umiliante, o confermarsi, se ce ne fosse bisogno, di essere degli aggressori bellicisti. L'ascoltatore è molto acuto, ma ci porta, ambasciatore, ad andare a analizzare forzatamente il campo russo, perché Peskov ha già detto: andiamoci piano, è un po' troppo presto per parlarne, adesso valutiamo la situazione. Ma che opportunità e che opzioni ha di fronte la Russia adesso?
Ma dunque direi che la Russia ha diverse opzioni di fronte. Intanto è molto interessante che insieme a questa tregua, a questa proposta di tregua, diciamo di 30 giorni, sia ripresa anche, e sappiamo che è ripresa subito, la fornitura di informazioni di intelligence e di sostegno militare all'Ucraina. Questo è molto interessante perché questo fa parte della tattica negoziale di cui parlavo prima. Sostanzialmente si sta dicendo ai russi: se accettate il cessate il fuoco, bene, si può andare avanti, poi discuteremo anche del resto, perché cessate il fuoco è solo un primo passo.
Sì.
E se non lo accettate, sappiate che comunque io conto di sostenere militarmente, con l'intelligence, probabilmente direi anche con le sanzioni, anche se nessuno ne ha parlato per ora,
sì,
appunto l'Ucraina. Il tema è molto semplice. Per Trump un cessate il fuoco è particolarmente importante, perché lui deve, numero uno, mostrare di mantenere le promesse. Aveva detto in 24 ore, poi i tempi si sono dilatati, sarebbe riuscito a riportare, diciamo, la pace, una parola grossa, la tregua.
Sì.
Trump può mostrare con questo progresso sull'intesa per quanto riguarda le terre rare che sta in qualche modo facendo avere dei ritorni agli Stati Uniti, quindi l'elettorato gliene è grato, perché è esattamente quello che lui ha promesso in campagna elettorale. E direi che la tregua non è ancora pace, ma comunque si può vendere bene. Oltretutto invia un segnale chiaro a Mosca: attenzione, attenzione, perché io sono disposto a sostenere, in modi che poi possiamo vedere, l'Ucraina, se tu non accetterai. Quindi direi che la Russia ha di fronte a sé certamente, insomma, un dilemma. Vorrei però dire che la Russia in fondo ha già ottenuto dei risultati. Il primo risultato è quello di avere, come dire, se non separato, ma tendenzialmente avere accelerato la separazione della sicurezza degli Stati Uniti da quella dell'Europa.
Eh sì.
E questo è un interesse storico, che allontanare gli Stati Uniti dall'Europa, che Putin ha sempre avuto. In fondo a mezza bocca, e noi non sappiamo se a Jeddah se ne è parlato, delle amputazioni territoriali sono ormai messe in conto dall'Ucraina. Il terzo punto è che le garanzie di sicurezza, che addirittura per Zelensky erano persino più importanti del mantenimento dei territori ucraini, sono state progressivamente annacquate da quello che noi possiamo vedere. Quindi bisogna capire, credo, se la Russia metterà sul tappeto o sulla bilancia tutti questi aspetti, con un piccolo punto interrogativo, che in realtà è un grande punto interrogativo: che succede della zona di Kursk?
Certo.
Che è un dente molto molto dolente, evidentemente, per Putin, perché si tratta di territorio russo.
Anche se negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, oltre il 20%, anzi ben di più, del territorio, della piccola porzione conquistata audacemente ad agosto dagli ucraini, è stata ripresa proprio dai russi stessi. Staremo a vedere se la spina reinserita dell'intelligence consentirà una resistenza maggiore da parte degli ucraini. Perché alla fine, ambasciatore, erano due le grosse carte che Zelensky poteva giocarsi. Da un lato l'accordo sulle terre rare, rarissime, l'abbiamo ripetuto più di una volta, ma c'è comunque titanio, c'è uranio, c'è carbone, eccetera, molto nei territori occupati. Ma tant'è, dall'altra parte, quello che a tutti gli effetti è una macchia per la Federazione Russa, cioè dover cedere un pezzettino di territorio dell'oblast di Kursk all'Ucraina di Volodymyr Zelensky. Un'ultima domanda che ha a che fare, proprio approfitto della sua competenza, con la grammatica diplomatica. È normale che un primo passo come questo sia così vago? Cioè ci si tiene super vaghi per avere spazio e margine di dialogo successivamente e non chiudersi immediatamente al primo scoglio?
Assolutamente sì. È chiaro che in una situazione incancrenita come quella della guerra tra Russia e Ucraina bisogna fare dei piccoli passi. Pensare di mettere tutto sul tavolo subito è la garanzia dell'insuccesso. Si è parlato, questo non è stato notato però, di alcune cose molto interessanti però, che nella grammatica negoziale sono comunque fondamentali, e cioè gli aspetti umanitari. Sì. In realtà non si tratta soltanto di bloccare i combattimenti, quindi una tregua di 30 giorni, ma si tratta anche di cominciare, o meglio di riprendere gli scambi di prigionieri, di progredire su un problema che è molto sentito in Ucraina,
quello,
cioè
dei
la distribuzione dei minori, esattamente,
certo,
dei bambini sottratti dai russi, eccetera. Normalmente la tattica negoziale per scrivere è cominciare dalle cose più semplici e di cominciare anche dagli aspetti non particolarmente controversi, che sono quelli umanitari, e poi da lì si progredisce.
E staremo a vedere. Intanto grazie mille all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, ambasciatore, oggi è vicepresidente di SACE e segretario generale dello European Corporate Council on Africa and Middle East. Ambasciatore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla
prossima. Grazie a voi.
Prima di andare a sentire i numeri della borsa, i vostri in senso buono. Per Musumeci, sveglia, Kursk è già stata liberata dai russi, non avrete la tregua, la Russia vince con o senza gli Stati Uniti. Così un ascoltatore che immagino abbia fonti sul terreno molto migliori delle nostre. A questo punto o lo cooptiamo in redazione o ci stiamo perdendo dei pezzi, evidentemente. Se la guerra si ferma, il Donbass a chi va? E questo è il punto, gentile ascoltatore o ascoltatrice. Non si sta parlando per il momento di cessione dei territori, anche se è qualcosa, quella pastiglia indigesta che pare che a Zelensky sia stata fatta ingoiare, così come molti grandi ucraini. Qualcuno scrive all'ambasciatore: le sanzioni USA sono già state confermate, per quanto il dubbio. Luca, no, assolutamente no. Donald Trump aveva minacciato sanzioni per ricondurre la Russia a più miti consigli. Va bene. Perché non riconoscete a Trump i meriti? L'unico che si è mosso per la pace, a chi rode? A nessuno rode. Stiamo riconoscendo a Trump una imprevedibile scomposta, converrà con me, grammatica diplomatica, che comunque sta portando a un tavolo di pace. Assolutamente nessuno sta denigrando l'intenso sforzo di Donald Trump. E lo stesso Rubio, devo dire, Anthony Blinken l'avevamo ribattezzato la trottola, tanto ha girato che poco ha ottenuto, in realtà sull'alto dossier vicino Oriente, ma staremo a vedere. Allora, mancano una manciata di secondi, alle 16.30, tempo di borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Американська сторона розуміє наші аргументи.
Gli americani hanno ascoltato le nostre richieste e le hanno accettate. Vorrei ringraziare il presidente Trump per la natura costruttiva del dialogo tra le nostre delegazioni. Oggi, durante i colloqui, gli americani hanno avanzato la proposta di fare immediatamente il primo passo per stabilire un cessate il fuoco per 30 giorni, non solo con riguardo a missili, bombe e droni, non solo nel Mar Nero, ma anche via terra. L'Ucraina ha accettato questa proposta. La consideriamo positiva e siamo pronti a fare questo passo. Ora gli Stati Uniti devono convincere la Russia a fare lo stesso.
Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це.
La voce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'avrete riconosciuta. Buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano al professor Aldo Ferrari, insegna a Ca' Foscari, Venezia, responsabile del programma Russia, Caucaso e Asia Centrale all'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Professore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
La domanda che mezzo mondo si fa adesso è: come risponderà la Russia? È nei suoi interessi una tregua? Forse no? Stia lì un secondo, ascoltiamo a questa domanda come ha risposto Boris Bondarev, editorialista per la BBC, altri media internazionali, era un diplomatico russo, abbandonato il servizio nel giorno dell'invasione dell'Ucraina, oggi vive in esilio. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.
First, I believe that to accept this initiative of ceasefire for 30 days without any preconditions is not
Prima di tutto, ritengo che accettare una proposta di cessate il fuoco per 30 giorni senza alcuna precondizione non sia una buona idea per Mosca. Questo perché al momento stanno ancora avanzando sul campo di battaglia, seppur lentamente, e ritengono di trovarsi in una posizione di forza. Quindi, dal punto di vista russo, un cessate il fuoco immediato e senza condizioni sembrerà un'occasione concessa agli ucraini per riorganizzarsi e la Russia potrebbe perdere la superiorità che ha ottenuto. Ecco perché penso che la Russia probabilmente non accetterà questa proposta. Ma l'altra questione è se Putin la rifiuterà apertamente oppure no. Perché c'è il rischio che gli Stati Uniti sfruttino il rifiuto per cambiare alcune politiche adottate nei confronti dell'Ucraina. Potrebbero ricominciare a rifornire davvero l'Ucraina con armi e munizioni, il che ovviamente non va a vantaggio di Mosca. Quindi penso che dal Cremlino potrebbero scegliere una terza via. Potrebbero dimostrare di essere aperti e pronti per un cessate il fuoco, ma solo dettando alcune condizioni, che sono poi quelle più o meno note. Il completo ritiro delle forze ucraine dalle quattro regioni parzialmente occupate, qualche tipo di termine che vincola la NATO a rifiutare l'ingresso dell'Ucraina, più qualche altro punto da negoziare, che condurrebbe inevitabilmente a trattative con condizioni stabilite dalla Russia. Il punto però è che mi pare che gli Stati Uniti non abbiano ancora capito completamente quello che la Russia è sul punto di ottenere con questa guerra e Washington potrebbe ancora cambiare idea e dire prendere o lasciare. Se gli Stati Uniti decidessero di tornare davvero ad aiutare l'Ucraina sul campo di battaglia, sarebbe un'altra storia, ma ritengo che in questa fase Mosca stia pensando che gli Stati Uniti non sono in grado di esercitare una vera pressione sulla Russia.
But also I think Moscow may think that the United States has no leverage on Russia.
Al microfono del nostro Antonio Talia, la voce dell'ex diplomatico russo Boris Bondarev. Professor Aldo Ferrari, è davvero di fronte a un dilemma adesso l'amministrazione Putin? Non sa che cosa decidere?
Ma sicuramente deve prendere una decisione non facile. Rispetto a quanto ha detto il diplomatico, ex diplomatico, colto, intelligente e competente, io farei però due osservazioni. Innanzitutto che la Russia proprio in questi giorni sta avanzando decisamente in maniera più rapida, sta risolvendo il grosso problema della sacca di Kursk e questo sì, le crea un grossissimo vantaggio e sta continuando ad avanzare sul fronte principale del Donbass. Questo evidentemente costituisce un problema. Accettare una tregua ora ne frenerebbe lo slancio in un momento in cui la Russia sembra davvero in grado di vincere finalmente, almeno entro certi limiti, questa guerra che è iniziata 3 anni fa. Però c'è anche un altro aspetto importante da tenere presente, che il presidente Putin è almeno altrettanto libero di Trump di prendere decisioni in prima persona. Potrebbe anche decidere che la proposta è talmente, come posso dire, condizionante da non poter essere accettata. Personalmente non lo ritengo possibile, è probabile che cerchi di mostrare buon viso, ma di dilazionare questa proposta di cessate il fuoco a un momento più avanzato, più favorevole per le forze militari russe e soprattutto non vincolato a una semplice tregua, cosa che il Cremlino dice da molto tempo, ma a una prospettiva chiara di pace ben finalizzata e tendenzialmente duratura. Quindi per questa ragione è probabile che pur in maniera cortese, per non rompere questo strano idillio che si è creato, la risposta sarà, se non negativa, almeno dilatoria.
E in qualche modo il professor Aldo Ferrari, Ca' Foscari, Venezia, ma anche ISPI, anticipa la mia seconda domanda: perché la congiuntura astrale è particolarmente favorevole per il Cremlino in questo momento, con un Donald Trump disposto a offrire ramoscelli d'olivo dall'altra parte del mondo, cosa che con l'amministrazione Biden assolutamente non esisteva. Se una dote ce l'ha Donald Trump è quella di tessere relazioni, chiamiamole scomposte, imprevedibili, impreviste, ma un po' con tutti, e quindi qualcosa da qualche parte accade. Con un'altra amministrazione invece probabilmente si sarebbe stati muso contro muso per tanto tanto tempo. Ricordiamoci che fra un bel po', ci saranno anche le elezioni di midterm. Però alcune decisioni dell'amministrazione Trump stanno creando dei malumori anche in patria, quindi anche per Trump è urgente quagliare, è urgente, aveva detto 24 ore, faceva scoppiare due pace e due conflitti, quindi credo che Vladimir Putin potrebbe cogliere in qualche modo la palla al balzo, no professore?
Credo di sì, però va anche tenuto presente che nel procedere scomposto, brusco di Trump c'è una logica. Per quel che riguarda la Russia c'è sicuramente, noi occidentali abbiamo molto spesso sottovalutato, sottaciuto il clamoroso errore compiuto dagli Stati Uniti, che dopo aver individuato nella Cina il principale competitore del XXI secolo hanno poi condotto delle politiche, in particolare con l'espansione verso est della NATO, che hanno indotto la Russia ad invadere l'Ucraina e l'hanno avvicinata alla Cina stessa. Adesso io credo che Trump, tra le tante azioni che ha messo in campo, stia tentando una mossa molto intelligente e molto importante, quella di cercare di allontanare la Russia dalla Cina, e credo che voglia continuare a perseguire questo scopo, pur dovendo al tempo stesso, perché ogni grande attore politico deve giocare su parecchi tavoli, deve ottenere rapidamente un successo chiaramente riconoscibile da parte del suo elettorato. Quindi certo, entrambi i presidenti hanno grande libertà d'azione, ma al tempo stesso sono condizionati da diversi fattori interni e internazionali,
tra cui il tempo e la nostra clessidra immaginaria che tengo qua sempre di fronte a me a ogni diretta, ce lo ricorda. Grazie mille professor Aldo Ferrari, Ca' Foscari, Venezia, ma anche ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Altrettanto, grazie.
Poi riflettevo, no, breve Bernardi, mentre gli ascoltatori si esercitano sul dare il nome alla nostra navicella spaziale quando andremo nello spazio con il nostro Emilio Cozzi, noi che siamo analogici, in assenza di gravità, la sabbia dentro la clessidra doveva finire. Cioè non si capisce più quando finisce la puntata, capito? E quello è un problema serissimo, dovremmo essere un po' meno analogici, un po' più digitali. Torniamo seri, perché vi abbiamo dato il punto di vista ovviamente di Vladimir Putin, vi abbiamo dato il punto di vista che potrebbe essere della amministrazione Trump, quello di un esule russo, un ex diplomatico particolarmente pur acuto, ma insomma che ce l'ha... se l'è legata al dito con l'amministrazione di Vladimir Putin. È il momento di andare a Kiev per capire che aria tira nella capitale ucraina. E Giulia Cannizzaro ha raggiunto la Maria Mezentseva, parlamentare ucraina, servitore del popolo e lo stesso partito di Zelensky, che dà un primo giudizio su questo primo embrione di accordo. Sentiamo.
Personalmente sono molto soddisfatta delle conclusioni di questi primi colloqui tra Stati Uniti e Ucraina. I risultati sono stati molto concreti. L'obiettivo primario era sbloccare le forniture militari da parte di Washington e rinnovare lo scambio di intelligence, e così è stato. In secondo luogo, credo che per tanti ucraini sia stato importante vedere nell'accordo l'inclusione della dimensione umanitaria, con il ritorno delle pressioni sulla Russia per il rilascio di tutti i bambini ucraini deportati illegalmente, di tutti i prigionieri di guerra e di tutti i civili detenuti. Il terzo punto dell'accordo è il cessate il fuoco, ma ognuno di noi è consapevole che la Russia non accetterà mai questa proposta, anzi, hanno già detto che non accetteranno una cessazione delle ostilità. Per quanto ci riguarda, credo che sia importante continuare a collaborare con i nostri partner statunitensi, e sono sicura che col tempo il presidente Trump si renderà conto della mancanza di volontà da parte della Russia di raggiungere una pace. Immagino che nei colloqui Mosca avanzerà richieste irrealistiche per far saltare qualsiasi possibilità di dialogo. Sono convinta che nel prossimo incontro tra di diplomatici russi e statunitensi emergerà tutta la riluttanza alla pace della Russia. A quel punto credo che Trump deciderà di imporre nuove sanzioni contro Mosca. Infine, dall'incontro di ieri è emersa anche la volontà ucraina di procedere con l'accordo sui minerali. Siamo sulla buona strada. All'incontro di ieri si sono fatti dei passi avanti.
Il microfono di Andrea Macchioni, chiedo venia, non Giulia Cannizzaro. La voce invece era quella di Maria Mezentseva, parlamentare ucraina, il partito S Vittoria del Popolo, lo stesso del presidente Zelensky. Lei è anche vicepresidente della Commissione per l'integrazione europea e infatti fra poco, se avremo tempo, vi faccio sentire anche una domanda che ha a che fare con l'ultima tappa del nostro viaggio, che affronteremo con un militare, perché vi dicevo, quest'oggi riuniti alcuni dei ministri della difesa dei paesi più importanti, chiamiamola coalizione dei volenterosi, ieri capi di stato maggiore, quindi riunione ipertecnica per cercare di capire che tipo di forze schierare eventualmente se vi sarà una tregua prolungata, una sorta di peacekeeper, una sorta di cordone sanitario, una forza di interposizione o che altro? Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E allora buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, capo di Stato Maggiore della Difesa. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno chi ci ascolta.
Allora, ieri una riunione molto tecnica dei capi di Stato Maggiore, quest'oggi alcuni dei ministri della Difesa della coalizione dei volenterosi. Non si sa tantissimo della riunione di ieri, ma immagino che si sarà parlato di ipotesi, di scenari, quanti uomini eventualmente mandare, con che tipo di mandato politico, con che tipo di eventualmente regole di ingaggio, se sorta di filo spinato umano, forza di interposizione, semplici osservatori che riportano violazioni del fuoco, perché da questo evidentemente generale cambia tutto. E ma soprattutto la domanda vera è: come fa la Russia a accettare truppe per esempio francesi o britanniche, che sono tendenzialmente nemiche? Anche questo è un problema politico.
Ma guardi, si fa una grande confusione tra quelle che possono essere forze di interposizione e forze di garanzia. Le forze di interposizione, per definizione, si usano quando ci sono due contendenti che raggiungono un certo livello di accordo e si mettono a dividere le due parti. Necessariamente devono essere forze di paesi assolutamente neutrali, che non hanno preso parte a favore di uno o a favore dell'altro. Quindi forze di interposizione certamente non possono comprendere né francesi, né italiani, né inglesi.
Quindi dovremmo ipotizzare, chiedo scusa se la interrompo, brasiliani, indiani, pakistani,
brasiliani,
cinesi,
Bangladesh,
cinesi forse
sulla
no.
Sulla Cina forse avrei, ma altri paesi che non hanno preso le parti né dell'uno né dell'altro. Se invece parliamo di forze di garanzia, parliamo di un'altra cosa. Cioè c'è una situazione in cui si raggiunge una sorta di accordo, una delle due parti, in questo caso l'Ucraina, non si fida delle intenzioni future del contendente, della Russia, e allora chiede che ci sia una garanzia a protezione del fatto che non ci sarà una ripresa delle ostilità. Però è chiaro che si tratta di una situazione in cui partecipano paesi che sono alleati di uno dei due contendenti.
Certo.
Quindi stiamo parlando di due cose radicalmente diverse. Ora, mi sembra abbastanza chiaro l'evoluzione della situazione, delle dichiarazioni, che questa seconda opzione non è assolutamente gradita da Mosca, e quindi io ritengo che sia giusto pianificare, per carità, la pianificazione è alla base di qualsiasi operazione, però ritengo veramente inverosimile che la cosa si concretizzi a breve in questi termini.
Allo stesso tempo l'ok del Parlamento europeo porta avanti il cosiddetto piano di riarmo europeo. In tutto ciò, nella coalizione dei volenterosi ci sono anche paesi che non fanno parte dell'Unione europea. Ci sono alcune, Vincenzo Camporini, eccellenze che alcuni paesi possono schierare. Leggevo per esempio che i britannici sono messi molto bene con la marina, dovrebbero rinnovare soprattutto la parte invece dei velivoli, hanno dei problemi con i Typhoon. Leggevo per esempio il fatto che i francesi hanno gli scarponi più freschi, viste le varie missioni in Sahel. Sono tutti tipi di discussioni, di dinamiche che vengono portate avanti in riunioni tecniche come quella a cui non abbiamo assistito ieri.
E certo, ognuno mette sul tavolo quelle che sono le sue risorse migliori per definire un contingente che abbia una sua coerenza operativa interna, dove le capacità siano equilibrate, è il lavoro che devono fare dei pianificatori ed è giusto che venga fatto. Poi la pianificazione rimane sulla carta in attesa che ci sia la decisione politica di concretizzarla.
Se un domani si arrivasse ad avere un esercito comune di difesa europeo con un'integrazione industriale più spinta, quindi non più 14 carri armati diversi ma uno o due solamente, quanto vantaggio avrebbero i generali sul campo?
Beh, diciamo che le capacità, le potenzialità, a partire da quelle demografiche, quelle industriali, quelle tecnologiche dei paesi dell'Unione Europea messi insieme, sono sicuramente qualcosa che in potenza sarebbero superiori a qualsiasi altro tipo di avversario. È chiaro che tutto deve essere coordinato, oggi come oggi non siamo nella condizione di poter affrontare singolarmente una qualsiasi sfida di tipo militare. Insieme, coordinati, così come avviene nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, sì. La NATO non ha un suo esercito, la NATO utilizza le forze dei singoli paesi in modo tale che tutte le capacità siano disponibili.
Sì.
Così potremmo fare come europei, creando un nostro comando strategico alle dipendenze di un'autorità politica tutta da inventare, tutta da definire, ma che io credo sia possibile, oltre che auspicabile, ricercare, e quindi possono diventare il vero e proprio pilastro europeo coeso, integro, unitario, che collabora con il pilastro americano per la difesa dei nostri principi. Se poi il pilastro americano dovesse, come purtroppo sta accadendo in questo momento, deviare da quelli che sono i nostri principi, vuol dire che saremo però in condizione noi di difenderci contro una qualsiasi minaccia, esercitando quella deterrenza che è l'essenza della capacità militare. Diceva Sun Tzu, l'esercito migliore è quello che vince le guerre senza combattere, perché è così forte che nessuno osa sfidarlo. E l'Europa è in condizione di creare questa struttura, questa capacità. E io, che sono un federalista convinto, sono anni che ci lavoro.
Grazie mille anche per la citazione dell'arte della guerra, Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e capo di Stato Maggiore della Difesa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Citavamo prima con Valeria Bernardi la nostra Clessida, che se fossimo nello spazio volerebbe con i granelli qua e là, e io non saprei se il tempo fosse scaduto, ma siccome siamo con i piedi ben piantati per terra e la Clessida è qua davanti a me, mancano pochi granelli di sabbia, che sono pochi secondi, ma che sono quelli che mi permettono di dirvi come ci lavoreremo, come confezioneremo anche la puntata di domani, seguendo questo semplice motto: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Vi informo anche che ho un dovere, che è un piacere, ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être